convegno della vergogna Gallarate, le destre estreme di tutto il mondo hanno discusso di come deportare tutti gli immigrati nei loro paesi. E il governo come ha reagito? Meloni col silenzio, il ministro degli interni Piantedosi dicendo che tutte le idee sono legittime, la Lega partecipando entusiasta. A Milano due manifestazioni di protesta, a uno c'era la segretaria del PD Schlein e in quella degli antagonisti scontri con la polizia. Nel Qatar i negoziatori stanno discutendo di una tregua a Gaza di 2 mesi, secondo una fonte di Hamas saranno coinvolti anche gli Stati Uniti. Gaza oltre il confine, si chiama così la carovana di parlamentari italiani di centro-sinistra che vuole raggiungere la striscia e consegnare aiuti umanitari. Domani arriverà a Rafah. Ucraina, lunedì prossimo la telefonata tra Trump e Putin, l'annuncio da parte del capo della Casa Bianca. Dobbiamo fermare la guerra e discutere di commercio, ha detto. Jasmine Paolini ha vinto gli internazionali di tennis di Roma. Davanti a Mattarella ha battuto in 2-7 la statunitense Coco Gauff. Domani giocherà anche la finale del doppio in coppia con Sara Errani e ci sarà anche la finale del singolo maschile con Sinner contro Alcaraz. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Il convegno della vergogna si è tenuto a Gallarate, provincia di Varese. Questa mattina il Remigration Summit ha riunito le destre estreme di tutto il mondo per discutere di remigrazione, ovvero sia il progetto della deportazione di tutti gli stranieri nei paesi di origine. Idee che il ministro dell'interno Piantedosi ha definito legittimo contributo alla discussione, mentre in sala sono arrivati i messaggi dei due nuovi vice segretari della Lega, Vannacci e Sardone. Il nostro inviato Alessandro Braga.
È un'onda nera quella che è atterrata a Gallarate, in provincia di Varese, a 2 passi dall'aeroporto internazionale di Malpensa. Se quantitativamente è stata meno rilevante del previsto, non erano pochi i posti vuoti nel teatro che ha visto la messa in scena sovranista e le presenze sicuramente qualcosa in meno dei 400 posti annunciati trionfalmente dagli organizzatori, qualitativamente è stata rilevante. Sul palco si è visto l'embrione di una classe dirigente futura a livello mondiale, giovane, dialetticamente capace, connotata da una base ideologica fortemente cementata attorno a quella che, da qui in avanti, sarà la parola chiave di quel mondo, remigrazione, che più prosaicamente si può tradurre in deportazione di massa. C'è da dire che nessuno dei protagonisti del summit ha nascosto l'obiettivo vero che ha in mente, fino all'ovazione finale sulle parole di Afonso Gonçalves, fondatore del Movimento Reconquista. Il nostro non è un semplice convegno, ha detto, ma una visione. Noi abbiamo un sogno, si chiama remigrazione, per un'Europa che tra 10 anni sarà solo degli europei, senza immigrati. Una piattaforma politica chiara e di destra che più di destra non si può, su cui a livello italiano si è già buttato a capofitto Matteo Salvini. Ringraziata per il sostegno all'iniziativa, la Lega è sempre più profondamente dentro quell'onda nera mondiale. Lo hanno dimostrato i videomessaggi dei due neo vice segretari del Carroccio, Vannacci e Sardone, accolti con applausi dalla platea. Lo ha dimostrato la presenza fisica in quel di Gallarate del capogruppo in consiglio regionale in Lombardia, Alessandro Corbetta. Ancora lo hanno dimostrato le parole del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, per cui le parole sentite su quel palco non sono altro che legittimi contributi. La remigrazione, parole loro, deve diventare realtà. Speriamo di no.
A Milano si sono tenute 2 manifestazioni di protesta. In piazza San Babila si è tenuto il presidio dei partiti e dei sindacati. Lo ha seguito per noi Luca Parena.
Milano non vi vuole, rimpatriate voi e il vostro odio. In piazza San Babila le bandiere sovrastavano qualche isolato cartello. Bandiere della pace, della CGIL, dei partiti di centro-sinistra e di sinistra, delle decine di associazioni democratiche che hanno partecipato alla manifestazione. Nessuno spazio per l'odio. Milano, città aperta. Un messaggio diretto a chi alla fine il Remigration Summit è andato a farlo a 50 chilometri da Milano, non in città, come aveva promesso. Sul palco si sono alternati la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, i leader di Alleanza Verdi Sinistra Fratoianni e Bonelli, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Ognuno di loro ha scelto e letto un articolo della Costituzione, i principi, i valori della Carta, per non lasciare spazio ai professionisti della paura, a chi diffonde odio e razzismo, un odio che può tradursi in progetto politico, perché nella destra istituzionale c'è chi lo permette. A chi invoca la libertà di pensiero per parlare di deportazioni ed espulsioni, chi era in piazza oggi ha più volte contrapposto con diverse parafrasi una citazione di Sandro Pertini: tutte le idee vanno rispettate, il fascismo no, non è un'idea, è la morte di tutte le idee.
A quella dei movimenti, alla manifestazione dei movimenti, ci sono stati scontri con le forze di polizia. Per noi c'era Roberto Maggioni.
Lo striscione nero con la scritta bianca Make Europe Antifa Again ha retto dall'inizio alla fine della manifestazione, resistendo alle manganellate, agli idranti e ai lacrimogeni. Il corteo militante della rete Antifa è partito alle 15.30 da Largo Cairoli, c'erano quasi tutti i centri sociali milanesi, e poi antifascisti dall'Austria, la patria di Martin Selner, l'ideologo della reimmigrazione, dalla Germania e dalla Francia. Durante il corteo si sono sentiti cori in tedesco e in francese, e poi cori antifascisti contro la polizia. 1.500 militanti che hanno cercato di raggiungere il Malpensa Express a Cadorna per provare ad andare a Busto Arsizio, dove nel pomeriggio era in corso un'altra manifestazione antifascista. Ci sono stati scontri in via Boccaccio, le prime file del corteo si sono bardate con caschi e giubbini neri, la polizia li ha respinti con una carica e poi con gli idranti. Il corteo si è ricompattato e si è diretto poi verso Palazzo delle Stelline, ufficio milanese della Commissione Europea. Anche qui è stato respinto, questa volta con un lancio di lacrimogeni. Non si segnalano vetrine rotte o scritte sui muri. Il corteo è rimasto sempre compatto e ha poi raggiunto il parcheggio della metropolitana di Pagano, dove si è sciolto cantando No Border, No Nation, Stop Remigration.
Le altre notizie: sono continuati i bombardamenti e i combattimenti oggi a Gaza dopo che Israele ha ripreso a colpire la striscia. Un portavoce delle forze armate israeliane ha scritto che Israele ha intensificato i bombardamenti contro Hamas nella striscia di Gaza da Rafah alla porte di Khan Yunis. Da questa mattina si sono contati più di 150 morti per via della ripresa dei bombardamenti. A Gaza abbiamo raggiunto Eleonora. Colpo di emergency.
Noi sentiamo esplosioni, droni, aerei. In questi ultimi giorni, insomma, i rumori della guerra sono ovunque. Di notte si fa fatica a dormire, c'è sempre qualcosa che rompe il silenzio. La situazione comunque qui cambia di giorno in giorno e noi dobbiamo essere pronti a tutto, anche a dover evacuare se le condizioni peggiorano. Oggi, a causa dei bombardamenti che ci sono stati durante la notte, molti dei nostri colleghi sono arrivati tardi in clinica. Infatti, prima di uscire hanno dovuto controllare se le strade fossero sicure. Nonostante tutto, sono venuti a lavorare. E quindi noi continuiamo a fornire cure di salute primaria alla popolazione, anche se è sempre più difficile. Sono ormai più di 2 mesi che non entrano aiuti umanitari, alcune categorie di farmaci stanno finendo e quindi riuscire a garantire assistenza sanitaria è ogni giorno più complicato. E poi non solo non possono più entrare aiuti umanitari, ma neanche cibo da 2 mesi. Io ero già stata qui a gennaio ed ora ho ritrovato molti colleghi dimagriti. Anche chi ha un lavoro e uno stipendio fisso, quindi fa fatica a trovare da mangiare.
Intanto a Doha, nel Qatar, i negoziatori qatarini ed egiziani stanno discutendo un accordo di tregua a Gaza di 2 mesi, durante i quali si terranno colloqui per mettere fine all'aggressione dell'esercito israeliano. Secondo un'importante fonte di Hamas, ripresa dal sito di notizie Al Arabi Al Jadid, ci sarà un coinvolgimento degli Stati Uniti nei colloqui. Per l'attivista e giornalista israeliano Meron Rapoport, Washington continuerà a lasciare mano libera al governo israeliano, nonostante i media negli ultimi giorni abbiano parlato di rapporti tesi tra Trump e Netanyahu.
Nel mass media c'erano indicazioni che c'è una tensione anche alta o forse altissima fra Trump e Netanyahu, e quando Trump era nella regione questi rapporti erano anche aumentati. Per il momento sembra che Trump se n'è andato e non gli importa molto che ancora dà mano libera a Israele. Io ho sentito anche da analisti palestinesi che tutta questa tensione è un messa in scena, non è vera. È stata una piccola scena per mostrare al mondo arabo che c'è una tensione, per mettere a Arabia Saudita, Qatar, gli Emirati di incontrare Trump, dargli dei contratti e poi lui può ritornare a Washington senza cambiare niente sul terreno.
Serve un cessate il fuoco permanente, la richiesta del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres oggi a Baghdad, dove si è svolto il vertice dei paesi della Lega Araba. La riunione si è conclusa con richieste alla comunità internazionale di esercitare pressioni per mettere fine allo spargimento di sangue a Gaza e consentire la consegna degli aiuti umanitari. Tra i leader europei presente nella capitale irachena il premier spagnolo Pedro Sánchez da Madrid. Giulio Maria Piantedosi.
Non è un caso che Pedro Sánchez sia stato l'unico leader europeo invitato a partecipare alla conferenza della Lega Araba a Baghdad, un segnale della crescente sintonia della Spagna con le posizioni delle capitali medio orientali su Gaza. A Baghdad Sánchez ha ribadito la sua posizione contro la guerra a Gaza con toni particolarmente duri con la politica del governo israeliano. Il premier spagnolo ha annunciato che Madrid proporrà all'Assemblea delle Nazioni Unite di sollecitare un parere della Corte Internazionale di Giustizia sul blocco umanitario a Gaza. L'Europa non può restare indifferente di fronte alla catastrofe umanitaria in corso, ha detto Sánchez, con forza rispetto agli altri leader europei che mantengono una linea più prudente nei confronti di Tel Aviv. Pochi giorni fa Sánchez aveva chiamato Israele stato genocida, un'escalation politica e mediatica che ha avuto eco anche in ambito culturale. Durante la semifinale di Eurovision 2025 i commentatori spagnoli hanno ricordato le oltre 50.000 vittime civili a Gaza e la richiesta di televisione spagnola di aprire un dibattito sulla partecipazione di Israele al concorso. La reazione del festival è stata immediata, minacciando sanzioni punitive contro la televisione spagnola in caso si ripetano commenti contro Israele.
Gaza, oltre il confine, si chiama così la carovana di alcuni parlamentari italiani, operatori umanitari, giuristi internazionali che sta cercando di raggiungere la striscia per portare aiuti umanitari alla popolazione civile. Il viaggio è lungo e l'accesso a Gaza quasi sicuramente sarà negato dalle autorità israeliane. Della carovana fanno parte l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, la deputata europea Cecilia Strada. Ci sono anche altri parlamentari di PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Nel pomeriggio abbiamo raggiunto Cecilia Strada.
Siamo all'Arish e domani mattina arriveremo a Rafa, quindi siamo qui questa sera, passiamo la notte per domani mattina all'alba dirigerci verso Rafa.
Una volta che sarete a Rafa, il problema lì sarà entrare nella striscia.
Noi cercheremo di entrare nella striscia, ma dubito che ce lo faranno fare. Cercheremo di spingere per l'apertura dei valichi. Saremo soprattutto a denunciare e a protestare questa vergogna di camion di aiuti bloccati da quasi 3 mesi, mentre a Gaza si muore di fame e si opera senza anestesia. Ecco, ci sono bambini che vengono operati senza anestesia, parti cesarei senza anestesia, come ci raccontavano ieri dei medici della striscia, e ci sono i camion di aiuti bloccati lì da quasi 3 mesi. È una vergogna internazionale.
Sarà una telefonata tra Trump e Putin a cercare di fermare la guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato nel pomeriggio che parlerà al telefono col presidente russo Putin lunedì prossimo alle 16 ora italiana. Trump ha anche comunicato l'agenda dell'incontro: fermare il bagno di sangue, ha detto, e discutere di commercio. In precedenza il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto che gli Stati Uniti sono impegnati a porre fine in modo duraturo alla guerra tra Russia e Ucraina. Il capo della Casa Bianca Trump ha anche fatto sapere che parlerà con il leader ucraino Zelensky e poi, assieme al presidente ucraino, con alcuni membri della NATO. Oggi è la giornata internazionale contro l'Homo Lesbo Bi Transfobia, istituita dall'ONU, e Sergio Mattarella ha fatto diffondere una dichiarazione: il cammino da percorrere contro le discriminazioni è ancora lungo, contrastare ogni forma di emarginazione è un dovere sancito dalla Costituzione, si legge in alcuni passaggi del messaggio del Presidente della Repubblica. L'Arcigay aveva presentato un rapporto in cui ha denunciato 110 crimini d'odio in Italia, di cui ha avuto notizia nell'ultimo anno. L'organizzazione ha parlato di violenza sistemica e spesso impunita, accusando il governo di non fare niente per contrastarla. L'eurodeputato Alessandro Zan è il responsabile dei diritti del PD.
C'è una sorta di erosione che arriva da est. Orban in Ungheria è capofila e l'attacco ai diritti, in particolar modo a quelle delle minoranze, è strettamente connesso all'attacco alla democrazia liberale. Cambiano la Costituzione, vietano i Pride in Ungheria e la stessa cosa sta facendo Giorgia Meloni in Italia. Giorgia Meloni non si fa i selfie con Orban solo per una simpatia umana, ma soprattutto perché c'è un patto politico, quello di introdurre dei provvedimenti che limitano sempre di più gli spazi democratici, che limitano sempre di più le libertà personali, ed ecco il decreto sicurezza, l'attacco sistematico alle famiglie arcobaleno, con questi decreti deliranti, ideologici, che fortunatamente sono stati smontati dalla Cassazione, dove Salvini pretendeva che due genitori dello stesso sesso, che i figli avessero in documenti padre e madre, quando in realtà magari ci sono due madri o due padri, l'attacco alle persone trans con un approccio di patologizzazione dell'affermazione di genere. Siccome i diritti si tengono assieme, io taglio la sanità, attacco i diritti LGBTQI+, attacco il diritto allo sciopero, riduco gli spazi di libertà e alla fine la democrazia, per come l'abbiamo conosciuta finora, cambia.
Jasmine Paolini ha vinto gli internazionali di tennis d'Italia che si sono svolti a Roma. La tennista toscana ha battuto in 2 set la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-4-6-2. L'ultima vittoria di una italiana agli internazionali di Roma risale al 1985 con Raffaella Raggi. In tribuna al Foro Italico ad assistere alla finale c'era il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, applauditissimo dal pubblico. Domani nella finale del singolo maschile ci sarà Yannick Sinner contro lo spagnolo Alcaraz e nella finale del doppio femminile ci saranno ancora le italiane Jasmine Paolini e Sara Errani contro Veronika Kudermenova e Else Mertens. Le 19.45 è tutto per questo giornale radio condotto da Luigi Ambrosio in redazione Lele Liguori. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.